Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca tra le pagine, i fogli e le parole di 105 FM, la Radio Vaticana in diretta. Oggi incontriamo la parola albero. Beh, i begli alberi d'autunno ancora carichi di foglie rossastre, dorate, ramate. Pensare che invece la parola albero viene da albus, bianco. Per gli antichi, infatti, l'albero per eccellenza era il pioppo biancheggiante nel tronco e nel fogliame. Ecco, gli alberi per gli antichi. Come è cambiata l'immagine dell'albero nel corso del tempo, anche e soprattutto attraverso l'arte, la rappresentazione dell'albero. Bene, ha incominciato a giocare su questo tema il pittore e disegnatore Tullio Pericoli. E ne è nato un libro divertimento, una specie di piccolo album, ma molto prezioso, edito da Adelphi. Attraverso l'albero, una piccola storia dell'arte. In quarta di copertina, quattro righe. Come i grandi artisti, da Giotto a Saul Steinberg, hanno immaginato, disegnato, dipinto gli alberi e come Pericoli li ha reinterpretati nel suo album più personale. E Pericoli, infatti, ridipinge gli alberi ora alla maniera di Giotto, di Hieronymus Bosch, di Andrea Mantegna, di Leonardo da Vinci, di Henri Matisse, di Paul Klee, di Pablo Picasso. Scrive come prefazione a questo piccolo quaderno: tanti anni fa, nel 1998, lo scrittore Michael Krüger, a capo della casa editrice Henser di Monaco, mi chiese di illustrare il racconto di Jean Genet, L'uomo che piantava gli alberi. Era un testo che per la verità non conoscevo, anche se tutti ormai lo consideravano un classico. Lo lessi e me ne innamorai. In quegli anni il mio percorso, per così dire professionale, stava cambiando profondamente per via dell'interesse sempre maggiore per il paesaggio, il suo studio, la sua rappresentazione. Era il libro per me, mi aveva detto Krüger, ed era vero. Ma c'era qualcosa nella sua domanda che non mi andava. Non mi piaceva la parola illustrare. Il racconto di Genet non aveva proprio bisogno di illustrazioni, era così limpido, compiuto, conteneva in sé già tutto, immagini comprese. Non aveva bisogno di essere tradotto in figure, spiegato con figure. Era invece un grande testo ispiratore, un vero generatore di immagini che avrebbero sì potuto nascere da quelle parole, ma poi andare con le loro gambe per strade diverse, strade proprie. Subito una quantità di idee mi si affollarono in testa e mi misi al lavoro. Mentre continuavo a leggere quelle righe e a ripetermi quelle parole, feci disegni su disegni, riempii i margini del testo di Genet di appunti, schizzi, disegnai tutto quello che mi passava per la testa. Ne venne fuori un libro forse più ricco di quanto l'editore si aspettava, quasi due libri in uno. In ultimo mi venne in mente una grande tavola, una sorta di catalogo in doppia pagina da sistemare al centro del volume. In realtà non c'entrava proprio niente con il racconto, ma mi piaceva molto l'idea di segnare i cambiamenti della forma dell'albero nella storia della pittura, dal Rinascimento a oggi. Lo retrodatai un po' e cominciai da Giotto. Da quella doppia pagina è nato questo volumetto, che albero dopo albero ripercorre sinteticamente un tratto della nostra storia dell'arte, analizzando le forme che la pittura ha inventato per rappresentare l'albero e osservando come l'albero è servito alla pittura. Da Giotto alla fine del Novecento. Ma con chi concludere? Pensai subito a Steinberg, un artista da me tanto amato, tanto ammirato, al quale non ho rubato materialmente molto, come ho fatto con altri, ma la cui genialità mi ha sempre enormemente arricchito. Ricevute le prime bozze dall'editore, presi uno stampone della doppia pagina con la storia dell'albero e lo mandai a Steinberg, pur sapendo dai racconti che mi faceva il suo amico Aldo Buzzi che in quei mesi attraversava un periodo molto difficile per ragioni di salute e altro. Steinberg mi mandò una laconica cartolina con la scrittura più tremolante del solito. La conservo molto affettuosamente. L'uscita di Attraverso l'albero, una piccola storia dell'arte, è per noi dunque una bella occasione di incontrare il maestro Tullio Pericoli. E vorrei ricordare che Pericoli, per chi non lo conoscesse, ha origini marchigiane, è nato a Colli del Tronto, vive da molti anni a Milano, ha tenuto parecchie mostre in Italia e fuori d'Italia, ha disegnato anche per il teatro scene e costumi, per esempio dell'Elisir d'amore di Donizetti per l'Opernhaus di Zurigo e per la Scala di Milano, e ancora per il Turco in Italia di Gioacchino Rossini, e ha pubblicato anche diversi libri illustrati. Ed ora dunque sfogliamo insieme a Tullio Pericoli questo piccolo album dedicato agli alberi, queste variazioni sul tema dell'albero, questa piccola storia dell'arte attraverso ritratti di alberi, ma anche questa sorta di album ecologico, insomma un omaggio insieme all'arte e alla natura. Maestro Pericoli, ce lo racconta lei?
Ma in breve, come ho scritto nella prefazione, questo libretto viene da una tavola fatta alcuni anni fa per un racconto di Jeannot intitolato L'uomo che piantava gli alberi. Tra i vari disegni che feci in quell'occasione mi venne in mente appunto di raccontare una brevissima storia dell'arte attraverso la forma dell'albero. Come l'albero aveva, come era cambiato nel corso dei secoli nella pittura occidentale e come aveva ispirato i pittori di volta in volta. E l'unica forse curiosità che ho scoperto è che questa breve storia è brevissima, diciamo da Giotto fino al Settecento, ma è molto più lunga dal Settecento, Ottocento in poi, diciamo dall'impressionismo in poi, quando si è come liberata un po' l'immaginazione e ci si è liberati anche dal dover rifare la natura, quindi imitare la natura. E allora la fantasia si è molto più liberata e arricchita.
Questa galleria di alberi, in questo libricino...
Io quasi spento a chiamarlo libro, perché è veramente un gioco,
è un piccolo gioco. Dunque, in questi alberi si vedono richiamati gli stili dei pittori cui gli alberi sono dedicati, quei singoli disegni sono dedicati, appunto lei ha detto, da Giotto fino a Steinbeck.
L'ultimo è Steinbeck,
sì. Esatto. Si riconoscono così i singoli stili, ma si riconosce soprattutto lo stile di Pericoli, evidentemente, che rimane se stesso anche quando disegna la maniera di. Come è cambiato nel corso dei secoli il rapporto dell'uomo artista con l'albero? Mi risulta che l'albero sia una delle cose più difficili da disegnare.
Ma questo non lo so se è difficile. L'albero è entrato un po' dagli angoli nella pittura diciamo medioevale e poi rinascimentale, degli angoli delle opere,
difficilmente protagonista.
Come il paesaggio in generale, il paesaggio è entrato appunto dagli sfondi e poi è entrato un po' dalle finestre, poi è entrato dalle porte socchiuse di alcuni interni. E questo e man mano poi è entrato nella stanza, è diventato il soggetto principale in una quantità di opere, ma anche di tendenze. Per esempio non si può dimenticare che l'impressionismo è arrivato a quelle scoperte attraverso il paesaggio. Monet, se non avesse dipinto il paesaggio, forse non sarebbe stato Monet. Ecco, quindi il paesaggio ha avuto un ruolo grandissimo, di grandissima importanza nella storia della pittura occidentale, forse non solo occidentale, ed è entrato quasi sommessamente in punta di piedi. Gli alberi sono arrivati con il paesaggio. Non c'è un pittore, ecco per esempio l'altra scoperta che ho fatto è che un pittore così onnivoro come Picasso non ha quasi disegnato alberi, ha disegnato pochissimi paesaggi.
Pochi paesaggi, era più attratto dalla persona umana, no?
Sì, è vero. E quindi per trovare un albero di Picasso ho dovuto fare molta fatica.
Di paesaggio lei si è occupato molto, è vero, di panorama naturale,
sì.
Ma molta della sua fortuna, della sua notorietà, diciamo, viene dai panorami umani, no? dalle caricature, dai ritratti, dalle vignette, dai richiami, insomma, alla vita umana, sì, politica, sì, dell'attualità, in sostanza.
E anche questo, della cultura,
certo,
dei scrittori.
Sì, la galleria dei personaggi, appunto, letterari, per esempio, vorrei ricordare. In questo passaggio dal panorama naturale al panorama umano, per lei che viene da una regione molto verde, no? Forse una delle regioni più verdi d'Italia, più ancora salvaguardate sul piano dell'ambiente, le Marche. Che cosa trova più continuità, insomma, o più frattura in questi due mondi, gli alberi e gli umani?
Ma io credo che ci sia comunque, ecco, qui non parlerei di alberi esattamente, proprio limitando la forma del paesaggio all'albero, ma mi fermerei al paesaggio in generale. Ecco, questa è una cosa che mi è capitato più volte di dire: per me non c'è molta differenza tra la superficie di un volto e la superficie di un luogo, della natura, e quindi di un paesaggio. Se il volto racconta la storia di un individuo, la forma del paesaggio racconta la storia di una collettività, e quindi sotto il velo del paesaggio, il primo velo che percepiamo come sotto la pelle di un volto, possiamo ricostruire e immaginare una storia a volte millenaria, a volte invece decennale, per il volto e per la persona. Ecco, quindi sono due superfici che io indago un po' allo stesso modo, cercando di raccontare un po' anche quello che è nascosto sotto la prima pelle.
C'è un'assoluta democrazia per lei sul piano degli esseri viventi, allora, evidentemente, no? Le forme viventi, siano vegetali, animali, appunto umane, sì, per lei sono alla pari.
Fanno comunque parte di un flusso storico che è cominciato non si sa quando e che continua, sì, e continuerà.
Sì. A proposito di flussi storici, dalle Marche, di cui sentiamo l'accento bello, autentico, nella voce di Tullio Pericoli, a Milano, dove si è trasferito quando?
Nel 1961.
Insomma, un bel po'.
Sì.
Ecco, cambiamento di paesaggi umani e naturali. Come ha metabolizzato questo trasferimento, questo flusso storico, diciamo, della sua vita, della sua carriera?
Beh, a distanza di anni adesso lo riguardo con tenerezza, anche nostalgia forse, per i turbamenti e le turbolenze interiori che ho dovuto sopportare. Cioè, il passaggio negli anni 60, nel 61, proprio all'inizio degli anni 60, da una piccola città, da un paese, direi, io sono nato in un paese che si chiama Colli del Tronto, e da un piccolo paese delle Marche a Milano, penso sia, come dire, un passaggio oggi quasi inimmaginabile. Cioè era molto più lontana la città di Ascoli da Milano che oggi qualunque città dall'altro lato dell'emisfero, perché c'era una distanza di tempo, di viaggio, di cultura e di abitudini, pratiche e mentali molto, molto forti. E quindi è stato un salto decisivo e molto scioccante, che però ho fatto con grande determinazione e grande passione, perché volevo assolutamente fare il mestiere che poi ho fatto. E adesso tutte le cose che ho patito in quegli anni le ricordo, come dicevo prima, anche con un po' di nostalgia.
Sono a colloquio con Tullio Pericoli, lo spunto è l'uscita recente presso Adelphi di Attraverso l'albero, una piccola storia dell'arte. Pericoli fa il verso ai grandi pittori della storia dell'arte, da Giotto a Steinberg, passando per Bosch, per Cranach, per Friedrich, per Cézanne, appunto ha citato gli impressionisti, Klimt, disegnando alberi alla maniera di, ma rimanendo inequivocabilmente se stesso.
Ecco, di questo io non mi ero accorto, per la verità, che fosse così identificabile il mio segno. Io ho cercato veramente di rifare gli alberi come li facevano questi artisti, però evidentemente la mia mano in qualche momento ha prevalso.
Ho detto prima, e prevale come? Ho detto prima della difficoltà che alcuni artisti figurativi testimoniano nel raffigurare l'albero, proprio per la sua stretta parentela con il movimento, sia il movimento, la crescita impercettibile ma inesorabile di foglie, rami, sia i giochi infiniti della luce, sia il movimento generato dal vento, l'orientamento proprio delle cortecce, eccetera. Il suo rapporto con il movimento, ha parlato di flussi storici, di rapporto tra superficie e non superficie, profondità, la sua attenzione al panorama umano altrettanto suscettibile di movimento e quello con la natura, il suo rapporto con il movimento in generale, quello rappresentato e quello che non è facile rappresentare.
Beh, io parlavo prima appunto di flussi, di qualcosa che vibra, che esiste al di sotto della superficie, parlavo del volto, ma intendevo dire, ho detto che questa cosa avviene anche, immagino, nel paesaggio. Io ho fatto recentemente una mostra qui a Milano, in primavera scorsa, che ho una mostra di paesaggi e di alcuni volti, ed ho intitolato questa mostra Moby Dick, e nel catalogo non c'era una spiegazione che chiarisse questo titolo. In realtà io volevo suggerire proprio questo, che all'interno del paesaggio c'è qualcosa, c'è un'anima che si muove, un'anima molto, come dire, che riesce a far percepire la sua presenza anche in superficie, come la balena di Melville sotto l'oceano muove la superficie dell'acqua, compare e scompare, e si è sempre alla ricerca di catturarla, di prenderla, di conoscerla, di afferrarla, di possederla. Ecco, io penso che si può immaginare una stessa forza sotto la superficie del paesaggio che ne dà un po' il movimento e quindi la forma, e che comunque comunica la presenza di un'anima che ci sfugge sempre, ma che comunque sappiamo che forse c'è.
Non so cos'è, e a volte credo di star bene, pensando a quello che mi conviene, dimentico il mondo che respira quando mi sei vicino. Tutte le volte che parlo di te, un nodo in gola, io so cos'è. Questa maledetta suggestione che ci fa cambiare umore, ci maltratta come un cane per farci amare. Anima, in questa vita c'è bisogno di più anima per sopportare quello che c'è intorno all'anima. Ho lasciato fra le tue mani per non avere tutti i giorni uguali. Anima che troppe volte metti sotto i piedi, l'anima che tiro fuori quando non mi credi, l'anima che a volte ti fa ragionare anche se hai voglia di lasciarti andare. E a volte credo di star bene, pensando a quello che mi conviene, dimentico il mondo che respiro per averti vicina. Anima, in questa vita c'è bisogno più anima per sopportare quello che c'è intorno, l'anima che io ho lasciato fare le tue mani per non avere tutti i giorni uguali, l'anima che troppe volte metti sotto i piedi, l'anima che tiro fuori quando non mi credi, l'anima che a volte ti fa ragionare anche se hai voglia di lasciarti andare.
Molto cordialmente il maestro Tullio Pericoli, pittore e disegnatore italiano molto noto anche fuori dell'Italia, l'occasione di questo bel incontro telefonico, l'uscita con Adelphi di Attraverso l'albero, una piccola storia dell'arte, a firma appunto di Tullio Pericoli, una rassegna di come i grandi pittori dal Medioevo al Novecento hanno raccontato l'albero, il tutto mediato attraverso i disegni originali dello stesso Tullio Pericoli. Cari amici, buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. Lesinate mai una parola
di conforto,
di incoraggiamento,
di critica
o solo di saluto.
Pagine,
fogli,
parole,
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 parole.
What a difference a day made. 24 little hours. But the sun and the flowers where there used to be rain.
Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole.